Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo oggi iniziare un librettino scritto da Padre Stefano Maria Manelli sulle virtù della Madonna. Se devozione vuol dire imitazione, vediamo nella vita della Beata Vergine Maria quelle 10 virtù che scrive San Luigi de Monforte, più quelle che aggiunge Padre Stefano. Come vivere la devozione alla Madonna, come viveva lei le virtù, come dobbiamo viverle noi. Scrive nella presentazione: la vera illuminata devozione alla Madonna fa parte in modo connaturale dell'intera vita spirituale, è la maestra di tutte le virtù. Quindi, influendo sempre su ogni azione e comportamento della nostra vita, interiore ed esteriore, con la caratteristica particolare che la Beata Vergine è madre e quindi la maternità dovuta alla presenza viva e operante della Madonna. La vera illuminata devozione mariana è quella animata dalle nostre energie spirituali interiori che si hanno con la pratica delle virtù cristiane e queste sono tali proprio per la presenza della grazia divina, perché le sopraeleva dall'ordine naturale all'ordine soprannaturale della nostra vita spirituale. Quindi la pratica delle virtù cristiane con la presenza operante della grazia divina rende virtuosa la nostra vita spirituale, scrive il Padre, nella quale la Madonna svolge un ruolo molto importante, Mater et Magister. La Madonna è la madre della divina grazia, quindi proprio lei che nella nostra devozione ci dona le virtù cristiane e vuole farci vivere virtuosamente. Quindi la pratica volontaria e fedele delle virtù cristiane, sostanziata dalla grazia divina, rende le nostre virtù veri e propri abiti acquisiti con la ripetizione delle azioni proprie delle virtù da esercitare. E questi ci permettono di elevarci sempre più al grado soprannaturale. La Madonna in concreto è la vera causa efficiente della pratica delle nostre virtù. Queste le dobbiamo coltivare sempre alla sua scuola, alla scuola di Maria, e per mezzo di lei, guadagnando sempre a lei, guardando sempre lei, diventa l'esemplare perfettissimo e incomparabile di tutte le virtù. In queste pagine troveremo in particolare la verità, la realtà delle virtù cristiane di Maria Santissima, e precisamente le virtù morali. E queste virtù morali sono le considerate le più ordinarie, le più comuni per il popolo fedele dei cristiani di buona volontà. E bisogna innanzitutto sapere che il dottore della mistica, San Giovanni della Croce, ci insegna che la Madonna, essendo fin dal principio della sua vita innalzata al sublime stato di unione trasformante, non ebbe mai impresa nella sua anima una forma di alcuna creatura, né mai fu mossa da essa, ma fu sempre mossa dallo Spirito Santo. Quindi il suo motore di azione non è mai stato niente che non sia stato qualcosa di più alto che lo Spirito Santo. Quindi lo stato sublime della Madonna, che fin dalla sua immacolata concezione possedeva già la mistica unione trasformante in Dio, lo stato mistico più alto, più profondamente, perfettamente sviluppato in una creatura, è stato possibile soltanto in Maria Santissima, in virtù della sua unica pienezza di grazia. Per questo la Madonna, concepita per volere di Dio con la sua splendida pienezza di grazia, deve essere considerata anche colei che ha pure la pienezza di tutte le virtù cristiane e in particolare possiede le virtù dette morali. E queste da insegnare, da far acquistare a tutti quei cristiani di buona volontà che si innamorano della Madonna e vogliono imitare le sue virtù per amarla, per glorificare la Beata Vergine Maria, come questi 2000 anni del cristianesimo hanno saputo fare tanti santi e sante nella loro santificazione. E qui vediamo San Luigi Grande Montfort, il grande maestro della vera devozione alla Madonna, che ha insegnato con luminosità la vita di dottrina della vera devozione alla Madonna e ha presentato l'elenco di 10 virtù morali da imitare nella Beata Vergine Maria. Le ripetiamo l'umiltà profonda, la fede viva, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la carità ardente, la pazienza eroica, la dolcezza angelica e la sapienza divina. E a queste virtù sono state aggiunte altre due, la povertà serafica e la letizia francescana. Le virtù maggiori, le virtù teologali cardinali, hanno trovato più larga trattazione da parte di diversi teologi e maestri di spiritualità. Però queste virtù morali della Madonna sono molto molto utili a noi cristiani. Teniamo presente che le virtù della Madonna dobbiamo imitarle e metterle in pratica con generosità, fino a poterci specchiare in Maria, fino a diventare vere immagini sante di lei. È stato scritto infatti che se vogliamo verificare la vitalità della nostra devozione alla Madonna, dovremmo esaminare la consistenza della nostra imitazione di Maria Santissima. Se troviamo in noi uno sforzo sincero e costante di imitare le virtù della Madonna, la nostra devozione mariana è vera sotto ogni aspetto, come ci ricorda il Sommo Pontefice Papa San Pio X. È stato anche scritto che l'imitazione perfetta della virtù della Madonna spinge alla assimilazione, alla identificazione con la Madonna. L'amore vero, cioè, comporta ed esige l'imitazione alla persona amata. Voglio bene alla Beata Vergine Maria, se voglio il bene veramente devo imitarla. Ed è questa la vera dinamica dell'ascetica, che si completa con la mistica per il raggiungimento della perfezione cristiana. Una domanda pratica: per imitazione delle virtù della Madonna può essere quella che il Beato Guglielmo Chaminade si interrogava di frequente con queste semplici parole. Come faceva o come farebbe la Madonna? Abituandoci nel praticare le virtù a vederle nel modello che si deve imitare. Quindi il Beato Guglielmo Chaminade si faceva questa domanda e poi dopo cercava di abituarsi a praticare queste virtù vedendo, guardando il modello che voleva imitare, che è l'Immacolata. Questa domanda si può anche modificare in più modi per l'acquisto di tutte le virtù della Madonna, adattandola con le espressioni più concrete: come penserebbe la Madonna al posto mio, come parlerebbe, come risponderebbe, come agirebbe, come gioirebbe, come soffrirebbe. Non a caso sono messe sulle labbra della Madonna proprio queste parole del Siracide: in me si trova ogni speranza di vita e di virtù. Quanto sto imitando, quanto sto cercando di imitare come la Madonna sta agendo, sta pensando, sta riflettendo, come sta affrontando. E questo è stato anche il metodo pratico di comportamento di molti santi e molte sante, come ad esempio quella della Santa Caterina Laboré. Ricordiamo lei, l'apostola della medaglia miracolosa, che aveva nel suo proposito quell'espresso da queste limpide e luminose parole: prenderò Maria per modello al principio delle mie azioni e penserò come ella avrebbe fatto il dovere che sto per compiere. Quindi la Madonna, sto per fare un'azione, beh, la Madonna è il mio modello, voglio prenderla e voglio imitarla fin dall'inizio e fare come farebbe lei. Anche un altro grande santo, il grande apostolo del cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio Maria Claret, scrisse per sé questo proposito impegnativo, che esprimeva tutto il suo impegno nel pensare, nel predicare e nell'operare come Maria e con Maria. Diceva: la mia forma di governo sarà quella che la Madonna mi ispirerà, perché Maria Santissima è mia madre, mia maestra e mia direttrice. La devozione alla Madonna, che cresce e diventa anche consacrazione alla Madonna, può elevarsi arrivando all'assimilazione a lei, che può giungere fino all'identificazione a Maria, che esprime, realizza una vita di unione alla Madonna, così elevata e perfetta che vuole portare e introdurre nella vita mistica. E questo apre le porte per salire al paradiso, dove la nostra patria che ci attende, per godere la beatitudine eterna di Dio amore infinito. E questa è stata la vita di San Massimiliano Maria Kolbe, che fu il sublime apostolo e martire dell'Immacolata, il quale ci ha lasciato un insegnamento, un esempio concreto. Ecco, in uno dei suoi scritti, San Massimiliano parla della consacrazione all'Immacolata e presenta quell'appartenenza all'Immacolata che arriva fino alla identificazione con l'Immacolata, diventando lei stessa. E con queste parole, ad esempio, di San Massimiliano ci sprona ad appartenere all'Immacolata. E diceva, scrive San Massimiliano, essere suo servo, essere suo figlio, essere schiavo d'amore come cosa, proprietà, insomma, appartenere all'Immacolata sotto qualsiasi denominazione per tutta la vita, per la morte e per l'eternità, divenire suoi dell'Immacolata sempre di più, in modo sempre più perfetto, farsi simile a lei, divenire in certo qual modo lei stessa, affinché ella prenda sempre più possesso della nostra anima, si impadronisca totalmente di essa e in essa e per mezzo di essa la Madonna medesima pensi, parli, ami Dio e il prossimo e agisca. Chi diviene proprietà di lei, in modo sempre più perfetto, in questa maniera, eserciterà un'influenza sempre maggiore nell'ambiente che lo circonda e stimolerà anche gli altri a conoscere sempre più perfettamente l'Immacolata, ad amarla sempre più ardentemente, ad avvicinarsi sempre di più all'Immacolata e a donarsi a lei fino a divenire nello stesso modo totalmente, senza alcuna limitazione, lei stessa. Ancora San Massimiliano, consacriamoci a lei completamente, senza alcuna limitazione, per appartenere, essere suoi servi, essere suoi figli, essere sua cosa, essere sua proprietà, incondizionata, così da divenire in un certo qual modo ella stessa vivente, parlante, operante in questo mondo. Noi, scrive San Massimiliano, siamo suoi, siamo dell'Immacolata, lo siamo illimitatamente suoi, perfettissimamente suoi, siamo quasi essa stessa. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di essa, ma che diventiamo quasi annientati in essa, cambiati in essa, transustanziati in essa, che rimanga essa stessa, che siamo così di essa come essa è di Dio. Pochi sono i testi, scrive il padre, di San Massimiliano qui riportati, ma lungo e misticamente profondo invece il suo discorso, specialmente quando parla della nostra possibile transustanziazione nell'Immacolata, che trasporta realmente molto in alto colui che si consacra all'Immacolata, soprattutto se in modo illimitato, cioè attraverso il voto mariano. La transustanzione nell'Immacolata alla luce della teologia e doni dello Spirito Santo. Qualcuno potrebbe chiedersi a questo punto quale sia il vantaggio di questo discorso riguardo le virtù della Madonna. La risposta è molto semplice. La conoscenza e la pratica delle virtù della Madonna sono parte connaturale, intima della nostra vita spirituale, che può essere illuminata ancora meglio dai sussidi, delle realtà riguardanti straordinari mezzi spirituali di aiuto e sostegno per il progresso spirituale, come sono il voto mariano e la transustanziazione nell'Immacolata, che possono condurci alla più alta santificazione. Vediamo adesso una per una le singole virtù morali della Beata Vergine Maria, che vogliamo un po' vedere per edificare la nostra vita spirituale, per elevare la somiglianza con la meravigliosa e divina vita spirituale di Maria Santissima, modello sempre in tutto celestiale per tutti noi. La prima delle virtù morali che vogliamo vedere assieme è l'umiltà profonda. La Madonna, verso i santi genitori, i santi Gioacchino ed Anna, ricevette il nome Maria. E questo nome trova almeno più di una settantina di significati, secondo le numerose radici della parola Maria. Il significato più espressivo e importante in questo pregiato nome Maria, San Luigi di Monforte vede quello di amata da Dio. All'Annunciazione, poi, l'Arcangelo Gabriele chiamò Maria Santissima la piena di grazia, che sembra corrispondere molto bene alle ragioni per cui Maria di Nazareth era davvero l'amata di Dio. La Madonna, Però nella sua risposta all'arcangelo dice: eccomi, sono la serva del Signore, quello che diciamo ogni volta nella preghiera dell'Angelus. Vuole chiamarsi espressamente con la parola molto umile di serva, oppure ancora ancella, o ancora di più schiava, richiamando e similandosi al servo di Yahweh, che è il Redentore promesso. Quindi è molto importante constatare che Maria Santissima vuole presentarsi da se stessa all'angelo come la serva, cioè lei che vuole uniformarsi all'espressione che opererà in seguito nel cantico del Magnificat. Ha guardato l'umiltà della sua serva quando andò a trovare la cugina Santa Elisabetta. E allora ecco che queste espressioni di umiltà vogliono significare la misura più bassa, la misura più concreta della non stima di sé, che la Madonna manifestava chiaramente assimilandosi alla bassezza di una serva, valutandosi come l'ultima sottomessa di fatto a tutti. E la riflessione attenta di questa espressione serve chiaramente a far comprendere come la Madonna abbia voluto farsi proprio l'ultima della casa su questa povera terra, fra questi poveri uomini e donne in questo mondo, diventando tal modo la prima della casa del Regno dei Cieli, cioè la casa di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, con i cori angelici dei Santi del Paradiso, in forza della divina parola di valutazione suprema proferita da Gesù, secondo cui gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Se la Madonna ha saputo farsi l'ultima, nonostante i doni sublimi ricevuti dal Signore, come mai mi capita di voler essere sempre il primo, un po' come l'olio che vuole galleggiare sull'acqua, nonostante le nostre concrete brutture ed evidente miseria? Purtroppo dobbiamo riconoscere che la nostra eredità è quella ricevuta dal disgraziato peccato originale commesso dai nostri progenitori di Adamo ed Eva, ha influito con la superbia al primo posto. Ma anche conoscendo questa terribile eredità, la riconosco che c'è, non dovremmo noi considerarci, manifestarci veramente umili per essere veri e così trovare misericordia presso Dio? E invece, ma che umili, noi siamo superbi perché aspiriamo solo alla stima, aspiriamo all'apprezzamento altrui, e guai se ci accorgiamo di non essere stimati. Magari da solo riesco anche a dirmi: ah no, ma io sono il peggiore di tutti, ma guai se me lo dice qualcun altro. Apriti cielo. Per questo cerchiamo di falsificare, di nascondere le nostre miserie che non possono meritarci alcuna stima altrui. Esaminiamo ad esempio tutto il comportamento della Madonna, vivente nella sua terra santa, in Palestina, fra uomini e donne di quel mondo d'allora. Pensiamo, riflettiamo bene, la Madonna era la madre di Gesù Cristo, il Verbo di Dio Padre, che si fece carne, nacque proprio da lei, da Maria Vergine, quindi era una vera mamma divina. Sì, è vero, era una mamma divina, ma da chi era riconosciuta come tale? La risposta dei Vangeli è che da nessuno la mamma di Gesù è stata riconosciuta quale mamma divina. Soltanto una donna del popolo, avendo ammirato Gesù della grandezza dei suoi miracoli, pur non avendone conosciuto né visto la madre sua, uscì con quell'elogio: beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. Ecco l'umiltà, sempre in azione l'umiltà di Maria Santissima, che visse continuamente avvolta nel silenzio durante gli anni della vita pubblica di Gesù. E quando Gesù fu condannato alla terribile crocifissione della morte al Calvario, allora e solo allora apparve lei la sua madre e la si vide straziata in lacrime brucianti ai piedi della croce del figlio, così crudelmente crocifisso come un grande malfattore. Siamo sulla strada maestra dell'umiltà di Gesù crocifisso, della sua mamma Maria in pianto ai piedi della croce. Queste sono immagini dolorose, conosciute in tutto il mondo, a vista e a ricordo dell'umiliazione atroce sofferta da Gesù e da sua madre per la redenzione universale del mondo e dell'umanità. E qui non occorre tempo, non occorrono studi, non servono parole su parole per capire il potere dell'umiltà nell'operare, nell'ottenere beni grandi, secondo quell'espressione di Gesù che dice, dimostra e conferma la verità di quelle sue parole divine a riguardo degli umili: secondo la santa volontà di Dio, chi si umilia sarà innalzato. Ed è proprio Gesù, proprio la Beata Vergine Maria, sono stati i più umiliati tra tutte le creature. Sono andati avanti nei secoli, nei millenni del cristianesimo, in una continuità di gloria che ha conosciuto tutte le vittorie e gli innalzamenti degli umili, per la grazia di Dio, che non manca mai di accompagnare e rendere fecondi le umiliazioni che conducono sempre all'elevazione delle anime verso l'amore di Dio. Per questo si sa bene che il capitolo dell'umiltà non può non avere grande rilievo nella vita di ogni santo, nella vita di ogni santa, innalzati in paradiso da Dio per godere la beatitudine eterna degli angeli e dei santi. Se noi guardiamo il Serafico Padre San Francesco, sappiamo che l'ordine francescano fu da lui fondato nel segno dell'umiltà, partendo direttamente da quel luogo benedetto che si chiama, con un nome davvero umile, la Porziuncola. Quella piccola cappella, in pessime condizioni, che si trovava nella foresta di allora della piana di Assisi. Bene, la parola Porziuncola sta ad indicare una realtà di poco conto, piccola, umile. E difatti San Francesco voleva che l'ordine francescano fosse realmente umile, chiamandosi quindi l'ordine dei frati minori, che vuol significare l'ordine dei frati, che è la caratteristica della minorità, che comporta l'essere inferiori e soggetti a tutti. Ecco qui l'umiltà di fondo dei figli di San Francesco d'Assisi, chiamati ad essere gli umili, i laboriosi operai, impegnati a riparare la Chiesa di Dio, che crolla e finisce in frantumi. Gli umili debbono riparare e sostenere la Chiesa di Dio. E inoltre, chi non conosce o non ricorda le figure così umili e simpatiche dei frati francescani, dei fratelli religiosi, i questuanti, alla ricerca delle elemosine per il sostentamento della loro comunità? Chi può dimenticare un San Felice da Cantalice, un San Pasquale Bailo, un Sant'Ignazio da Loyola, un Sant'Ignazio da Laconi, un Beato Diego Oddi? Se tornassero anche ai nostri tempi queste figure di santi del tutto simpatici e cari, così affascinanti nelle loro umili virtù francescane, che come apparirebbero così grandi davanti agli occhi dell'uomo queste virtù, che sempre più un po' vanno scomparendo e si vanno dimenticando. E dopo l'umiltà profonda vogliamo vedere la fede viva, la seconda delle virtù morali, la fede viva della Madonna. È stata alta, profonda, estesa, vasta, quanto la divina missione salvifica di cui è stata voluta e chiamata da Dio nostro Signore. Non è facile arrivare a definire con precisione la qualità e la misura dell'altissima missione della terra della Beata Vergine Maria. Sappiamo però che la missione salvifica affidata a Maria Santissima è stata la missione sublime che si qualifica interamente con parole ineffabili. Missione della maternità divina, missione della maternità virginale, missione della maternità corredentiva, missione della maternità spirituale universale. Quindi una missione così eccezionale che la sua altezza e vastità sembra abbracciare cielo e terra, che si estende dalle origini fino al termine del cosmo e della storia, dell'umanità, che ha per suo confine proporzionato soltanto l'infinità e l'eternità del Dio amore. Chi potrebbe descrivere perciò la fede di Maria Santissima? Chi potrebbe misurare l'immensità, se non soltanto il Dio? Qualunque nostro tentativo che non sia soprannaturale e divino non potrebbe che ottenere l'impossibilità della riuscita. Sappiamo infatti che la cugina di Maria Santissima, Santa Elisabetta, non appena ebbe incontrato e guardato Maria, al momento della visitazione rimase sbalordita e uscì subito quel grido: «Beata te che hai creduto!» Santa Elisabetta, illuminata da Dio, scoprì tutta la fede esercitata da Maria nell'accogliere l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, che le comunicava i misteri più grandi della nostra fede. Un grande confronto. Noi sappiamo, nella viva fede che avevano i grandi dottori della Chiesa, sappiamo San Paolo, Sant'Agostino, un San Tommaso d'Aquino, un San Bonaventura da Bagnoregio, ma misurando la loro immensa fede si deve dire che fosse ben inferiore anche alla fede soltanto iniziale della Beatissima Vergine Maria, la quale cresceva nella fede più alta di ora in ora fino al raggiungimento delle vette più eccelse, divenendo madre della nostra fede, madre della fede. E qual è la nostra fede invece? Come la viviamo la nostra fede? Come la difendiamo? Come la coltiviamo? Questi sono interrogativi che purtroppo possono rivelare condizioni spirituali anche molto infelici, pietose del nostro stato di vita di fede. La fedeltà alla preghiera, la fedeltà nell'accostarsi ogni settimana ai sacramenti, confessione, eucaristia, il buon esempio della nostra vita di fede, tutto può essere scadente e riguardarci poco o niente. Se poi si arriva addirittura a dichiarare di essere credenti ma non praticanti, come fanno oggi parecchi che si vogliono presentare così, credendosi anche buoni cristiani, si capisce allora che questi cristiani non ricordano più o fingono di non ricordare che invece la fede senza le opere è morta, dice San Giacomo al capitolo secondo. E ciò significa che essi sono già morti, viventi in peccato mortale, correndo anche il pericolo di morire all'improvviso e quindi precipitare alla morte eterna, all'inferno, già aperto sotto i loro piedi. E questa è una povera situazione di questi poveri cristiani che hanno questa fede morta. Chi li potrà salvare dalla perdizione eterna se si dicono di voler amare la Madonna? Perché allora non cercano di imitare la fede della Madonna, la quale sicurissimamente li salverà dalla dannazione eterna? La Madonna visse la sua fede tenendo Gesù nella propria casa in Terra Santa per tutti i 30 anni di attesa prima della vita pubblica di Gesù, durante la quale lo seguì secondo le possibilità prima della sua dolorosissima passione e morte. E pensiamo alla fede della Beata Vergine Maria nella passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Maria Santissima che sperimentò il dolore della separazione da Gesù durante la vita pubblica per circa 3 anni. San Giuseppe era già morto e la Madonna rimase sola nella sua casa. Maria Santissima fu presente alla passione dolorosa di Gesù, iniziata la sera giovedì santo in Getsemani e continuata per tutto il mattino seguente con la feroce flagellazione, con la coronazione di spine, con la Via Crucis al Monte Calvario. Ancora la Beata Vergine Maria fu presente alla crocifissione di Gesù fra i due ladroni, con la Beata Vergine sempre ai piedi della croce, disfatta dal dolore nel condividere 3 ore di agonia del suo divin figlio, che allora la proclamò come nostra madre tenerissima, madre corredentrice e madre universale. Maria Santissima fu presente alla deposizione di Gesù dalla croce, dopo che la lancia di Longino trapassò il suo cuore, da cui uscì sangue e acqua. La Madonna ricevette sulle sue ginocchia il corpo esanime del figlio finché non giunse il momento della sepoltura. E ancora la fede della Madonna fu proprio una fede tanto luminosa, tanto dolorosa al seguito di Gesù, che la colmò sia di tanta gioia nei giorni sereni, sia di molti dolori brucianti nei giorni della passione e morte. La vera fede sa essere forte, sa essere intrepida nelle difficoltà, nelle prove, come hanno testimoniato e dimostrato i numerosissimi, meravigliosi martiri cristiani nel difendere con grande fede la loro vita cristiana. Allora dobbiamo ricordare qui soltanto alcuni nomi di grandi celebri e santi martiri della nostra fede, gli santi apostoli di Pietro e Paolo, all'inizio del cristianesimo, fino a San Massimiliano Maria Kolbe, martire del XX secolo, morto nel 1941. Ma che cosa si potrebbe dire delle migliaia di vittime, di tutti i martiri, dei martiri per la nostra fede? Sono capitoli già scritti di storia gloriosa e se ne potrebbero scrivere molti altri, anche per i nostri tempi, di così tragica devastazione della fede e della morale cristiana. Ecco allora come chiedere alla Virgo Fidelis, alla Beata Vergine Maria, Regina e Nostra Madre Tenerissima, proprio questo dono, Signore, io credo, ma aumenta la mia fede. Chiediamolo alla Beata Vergine Maria. Qualche minuto di pausa per ritrovarci di nuovo su queste linee, su queste frequenze. A qualche minuto è Ave Maria, una piccola pausa per riprendere il sentiero mariano serafico. Fine a prima parte. Ave Maria.
Cari amici del sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questa seconda parte sul considerare le virtù della Beata Vergine Maria, questo libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli. Come terza virtù che vogliamo considerare della Beata Vergine Maria è questa carità ardente. Com'era la carità della Beata Vergine Maria? Come si fa a parlare di questa carità? Le espressioni da usare per qualificarla non possono che essere grandissime, incommensurabili, perché la carità della Madonna è senza limiti, senza misure, trattandosi della carità di colei che è la Madre di Dio, infinito amore e carità, come dice San Giovanni, Deus caritas est, Dio è carità. È una carità così grande di colei che è la sposa dello Spirito Santo, che è infinito amore del Padre e del Figlio. È una carità di colei che è la Madre universale, Madre dell'umanità intera, la Madre dei viventi. Vediamo già quindi delle ampiezze, altezze, lunghezze, profondità di carità immense, incommensurabili. Bene, con la sua carità materna, che può dirsi immensa, la Madonna porta in sé, abbraccia Dio e tutti gli uomini. Poiché ella è stata voluta ed è madre divina del corpo mistico di Cristo, e quindi la Madonna racchiude in sé tutta l'umanità, e la sua storia è la storia della salvezza, cioè dell'intero piano di amore di Dio verso gli uomini da salvare, che vuole condurre da questa povera terra al regno dei cieli, che è la casa del Padre, per tutti gli uomini. Le statistiche ci dicono che ogni giorno muoiono più di 300.000 uomini sulla terra. Quanti di questi potranno mai salvarsi con le rovine degli scandali e devastazioni che si compiono in questa terra di peccati? Si dice infatti che soltanto il 5% degli uomini vive in grazia di Dio, evitando il peccato mortale, che è la disgrazia più grave per la nostra anima da salvare insieme col corpo. Chi potrà mai salvare l'umanità così ridotta? Dove molti uomini e donne si trovano in pericolo di dannazione, poiché anziché vivere come figli e figlie di Dio con la grazia divina nell'anima, portano invece la grande maggioranza una vita da disgraziati, privi di grazia, con l'anima macchiata dal peccato mortale. Altro che carità, questo è il regno di un popolo cristiano ridotto così male. E che cosa dire a questo punto dell'angelo custode che Dio dona ad ogni creatura umana affinché possa vivere assistita, guidata, illuminata da questo angelo che per questo sta sempre vicino a ognuno di noi, uomo e donna? Non impariamo forse dalla vita dei santi che i santi angeli custodi, quando inviati, fanno giungere ai santi le richieste di aiuto di uomini e donne sofferenti su questa povera terra, loro intervengono. Non cominciamo forse Non conosciamo l'esperienza di San Pietro Pietralcina, che rispondeva ai messaggi e alle richieste dell'angelo custode, raccomandando spesso ai fedeli di inviargli il loro angelo per ottenere aiuto, sostenerlo nelle difficoltà, nelle sofferenze. Non è forse questa una grande carità che Dio dà a tutti noi, uomini e donne, anche quando viviamo da peccatori, viviamo nel peccato, il nostro angelo custode non ci lascia. Gli è stato dato il compito, la missione di starci per tutta la vita sempre a fianco e continuamente a darci lumi, darci grazie, darci aiuti per indirizzarci a camminare secondo la strada del Signore. E che cosa sarà allora la carità della Beata Vergine Maria? Verso ciascuno di noi, sapendo bene che lei è addirittura, come detto sopra, la nostra mamma celeste. E l'immensa opera caritativa che la Madonna ha esercitato ed esercita per ognuno di noi, uomo e donna, non può avere misure o limiti, conoscendo la maternità divina che qualifica, arricchisce di così tanto la carità di Maria Santissima verso ciascuno. Per cercare di comprendere la grandezza della carità della Madonna, basta riflettere, anche se rapidamente, su quelle verità che hanno impegnato la missione materna di Maria Santissima da oltre 2000 anni, a livelli supremi del piano di amore di Dio, per il bene dell'umanità, un'umanità tutta ridotta in condizioni pietosissime, ieri e oggi ancora di più, per le conseguenze del peccato originale dei nostri progenitori, dei peccati di tutti gli uomini e donne nei millenni di questo povero pianeta Terra. La Madonna, infatti, per ottenerci la salvezza della terrificante perdizione eterna, ha accettato fin dall'inizio della sua missione materna lo stesso ineffabile mistero dell'incarnazione redentiva del Verbo di Dio Padre, diventando proprio ella la madre e la corredentrice universale, per amore alla gloria di Dio e per amore di tutti i figli di Adamo ed Eva, da redimere con le sue sofferenze personali unite a quelle di Gesù. Il Verbo di Dio fatto carne per diventare con la sua crocifissione morte il Redentore universale dell'intera umanità. Quindi la cooperazione attiva della Madonna con i suoi dolori amarissimi, soprattutto dell'anima in unione con la passione e morte di Cristo Redentore, spinse fino in fondo la sua sofferenza materna allo scopo di che cosa? Di far evitare la condanna terribile dell'intera umanità alla dannazione dell'inferno. Un inferno eterno di Satana con i suoi demoni, che offrendo invece al contrario la possibilità, la Madonna vuole darci, della salvezza, portando quindi l'umanità alla sublimità del Regno dei Cieli, per godere la beatitudine eterna del Paradiso di Dio, uno e trino, dei santi angeli e di tutti i santi e beati. L'inferno esiste, a prescindere che qualcuno dica che non ci creda o che è un'invenzione, esiste. Il Catechismo ci parla che esiste e si conferma i Sacri Concili, esiste. E quando a un giovane diceva Padre Pio, Padre, ditemi quello che volete, io l'inferno non ci credo, non ci credo, non ci credo, Padre Pio gli disse, ci crederai, figlio mio, quando ci finirai. Ci crederai quando ci finirai. Non importa, io posso anche dire, non ci credo che c'è la corrente elettrica nelle prese di corrente. Posso dirlo, ma se ci metto le dita rimango fulminato. Posso dire che non credo all'inferno, ma se vivo una vita da disgraziato senza la grazia di Dio e così muoio, ci finisco. E allora ecco quella carità materna dell'Immacolata, ecco la carità che ci illumina anche su questa verità di fede. Fatima, 13 luglio, fa vedere l'inferno. E io vorrei proprio sentire tutti quelli che rifiutano di dire che c'è l'inferno. E Fatima, 13 luglio, fatto vedere l'inferno, i pastorelli, le anime che cadevano come fiocchi di neve, come una nevicata. È proprio in mancanza di onestà intellettuale voler rifiutare l'inferno. O comodità per vivere nei propri vizi. E non è proprio un aiuto a dire non esiste. Anzi, è dire continua a vivere la tua vita da peccatore, da peccatoraccio, tanto non capita niente. Che imbroglio. Misericordia, Signore, perdona questa testa, questa lingua, quando non dice, non ragiona quanto vuoi tu. Ed ecco i santuari mariani, fonte di carità. Se si volesse rendere conto di tutto l'immenso bene che la Madonna ha fatto per noi, suoi figli, basterebbe anche vedere in molti santuari mariani la grande quantità dei cosiddetti ex voto, cioè fatti dai fedeli alla Madonna in riconoscenza, in ringraziamento dei numerosi miracoli da lei operati alle persone colpite da grandi sofferenze, danni o malanni di ogni genere. La vista, la lettura di quegli ex voto fatti alla Madonna non può non commuovere chiunque, accendendo anche nei nostri cuori la più sentita gratitudine verso la generosità della Madre di Dio e Madre nostra, ci insegna ad amare il prossimo con quella carità che sa intervenire pensando e prestando aiuti, conforto e sostegno per quanti a noi possibile, nei malanni, nelle disgrazie che capitano su questa povera terra, a noi dobbioli creature. La Madonna ci vuole felici in paradiso. Pensa, ma tutte, io non so, provo a pensare a quale santo ha detto che non esiste l'inferno. Provo a pensare a quale apparizione e visione dice che non esiste l'inferno. Anche ci appella la Divina Misericordia, bene, proprio la Divina Misericordia di Santa Faustina ci parla dell'inferno, delle anime che dannate che ci precipitano. È ideologia, è il prurito delle novità, non si sopporterà più le buone dottrine, è contro l'insegnamento perenne della Santa Madre Chiesa. Chi si appella a queste cose qui per dire che non esiste è solo ideologia e correnti di prurito di novità che non sono l'insegnamento né di Gesù né della Santa Madre Chiesa. E la quarta virtù morale è l'obbedienza cieca, la quarta virtù morale. La volontà di Dio è la volontà suprema a cui siamo chiamati, obbligati ad obbedire, ben coscienti e consapevoli. E questo per la nostra salvezza, per la nostra santificazione e la beatitudine in cielo e per la salvezza delle anime. La volontà di Dio è volontà di amore divino e soltanto colui che compie bene la volontà di Dio dimostra di possedere davvero in sé quell'amore divino. Se mi amate, dice il nostro Signore Gesù, fate quello che io vi dico. E ancora la parola divina di Gesù afferma che ogni chiarezza, con ogni chiarezza, che soltanto chi fa la volontà di Dio può diventare suo fratello, sorella e madre. E queste affermazioni di Gesù corrispondono perfettamente a quell'obbedienza di Maria Santissima, la quale diventò madre di Gesù dal momento in cui pronunciò il suo fiat, con la sua obbedienza perfetta, tutto il giorno dell'Annunciazione, alle parole dell'Arcangelo Gabriele. E adesso ci viene da chiederci però come mai l'obbedienza debba essere cieca. Che cosa significa precisamente questa parola cieca? Bene, sia chiaro che l'espressione obbedienza cieca significa obbedienza di fede, nel senso che l'obbedienza non si deve e a volte neppure si può ragionare con la nostra mente, perché si basa su realtà di fede che si possono e si devono comprendere appunto solo come realtà e verità di fede. Non contraddicono la ragione, ma la superano. Pensiamo ad esempio alla verità di fede della Santissima Trinità, che è la Chiesa, dei sacramenti, dei novissimi. Come si è studiato e si studia nel Catechismo della Santa Chiesa Cattolica, che ci fa ben capire che come queste realtà delle verità di fede si trovano tutte legate al soprannaturale della grazia divina e comporta ed esige da noi appunto un'obbedienza cieca, cioè di fede. Infatti l'obbedienza della Madonna, ad esempio, è stata tutta obbedienza cieca di fede, soprattutto quando ella dovette e volle esercitare la sua obbedienza nel credere e aderire ai misteri più grandi, più incredibili. La maternità divina, diventare madre di Dio, la concezione virginale, concepire, partorire, rimanere sempre vergine, la maternità virginale divina. Bene, la maternità divina virginale di Maria Santissima è stato il frutto di una vera obbedienza di fede, un'obbedienza soprannaturale, un'obbedienza cieca all'azione dello Spirito Santo che avrebbe operato in Maria Vergine la concezione virginale del Verbo di Dio Padre. E ugualmente, a riguardo della verità di fede che esigeva da parte di Maria Santissima l'accoglienza anche della missione del Figlio Gesù Redentore, missione questa grandiosa e terribile per la redenzione, da attuare a salvezza dell'intera umanità per salvarla dalla perdizione eterna dell'inferno. Bene, queste obbedienze così grandi della Madonna esigevano sempre la più vera e straordinaria obbedienza, cioè l'obbedienza che è veramente cieca alle ragioni umane, tutta sopraelevata alla visione luminosa delle ragioni di Dio. La domanda adesso è, ma qual è, che grado è la mia obbedienza? Ed è ben difficile, complicato rispondere a questo interrogativo. Basti pensare all'uso della nostra libertà in questi tempi di dissoluzione, in atto nella società, nella Chiesa, nella fede, nella morale, con il predominio netto della confusione e del disordine di ogni genere, che si oppongono a qualsiasi ideale di comportamento, anche semplicemente un comportamento civile. Non c'è possibilità di un ordine sociale di fronte a realtà come il gender, come l'affossamento degli uomini nel peccato, senza neppure un briciolo di ritegno, di decenza, di opposizione a ciò che degrada a livello subumano, semplicemente bestiale. Bene, cosa potrebbe portarci al prossimo della miseria, della cattiveria di noi poveri mortali? A chi si obbedisce in concreto? Si obbedisce al nostro miserabile egoismo, al nostro ego, alla nostra egolatria, al nostro assoggettati obbediente ai nostri tre nemici mortali, il demonio, la carne e il mondo, che diventano i conduttori dell'umanità alla perdizione finale nell'inferno di Satana. Invece quanto è nobile potrebbe essere la nostra obbedienza data a Dio, ai nostri genitori, ai nostri superiori, quanto più alta e perfetta fu l'obbedienza della Madonna in tutta la sua vita terrena, nell'intera sua missione di madre di Dio e madre degli uomini. L'obbedienza alle esigenze della carità che aveva Maria Santissima, che arrivava al di sopra dell'obbedienza formale. Anche gli esempi dei santi e delle sante sono sempre stata obbedienza alle esigenze della carità. E poi si arriva all'obbedienza anche eroica. Pensiamo per questo agli esempi delle anime vittime, chiuse di solito nei grandi monasteri o abbazie, con molti monaci e monache. Le anime vittime obbediscono alla carità di salvare le anime dei molti peccatori che corrono il rischio della perdizione eterna. Pensiamo a una Santa Teresina Bambin Gesù, che per salvare le anime dall'inferno era decisa a voler restare in purgatorio lei anche fino alla fine del mondo, pur di salvare le anime che potevano finire all'inferno. Una Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata, che per 36 anni arrivò anche a chiedere e a sperare di poter stare sulla porta dell'inferno per tenerla chiusa e per non far entrare i peccatori fino alla fine del mondo. Ancora più alta, infine, l'obbedienza alle esigenze della carità la vediamo esercitata da San Massimiliano Maria Kolbe, il quale, deportato ad Auschwitz, non fu scelto con i 10 prigionieri che vennero condannati a morte per la fuga di un prigioniero nel campo di concentramento. Egli stesso però si fece avanti per chiedere di andare a morire al posto di un condannato che era un papà di famiglia. Fu scelto e morì al posto di quel papà di famiglia. Qui siamo all'eroismo dell'obbedienza, alle esigenze di una carità che per salvare un altro è pronto a immolare a se stesso. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, dice il Signore. Qui dobbiamo stare attenti all'obbedienza. Dobbiamo fare attenti all'obbedienza ai 10 comandamenti di Dio, obbedienza alla partecipazione della Santa Messa Domenicale, alla confessione e comunione, possibilmente ogni settimana, alla recita delle preghiere giornaliere del mattino e della sera, alla recita del Santo Rosario ogni giorno, ancora più bello se riuscissimo a farlo in famiglia, tutti assieme, alla lettura, meditazione di un libro santo, e questo farlo giornalmente, ogni giorno. Questa diventa la carta vincente per vivere in grazia di Dio, per essere sempre pronti a morire senza il rischio di andare all'inferno, per facilitare la nostra entrata più rapida in paradiso. La quinta virtù morale che vogliamo considerare, come ci dice San Luigi de Montforte, l'orazione continua. Una delle più antiche pitture raffiguranti la Madonna è quella che si trova nelle catacombe di Priscilla a Roma, di Santa Priscilla. È una pittura molto bella, di significativo e ancora più espressiva, così originale, che viene appunto chiamata e presentata come la Madonna nell'atteggiamento della Vergine orante, raffigurata con le braccia allargate, nella posa singolare di chi prega e supplica con una fiducia umile, ardente, espressa soprattutto nel volto. Bene, la Madonna, con la sua maternità divina, che la impegna nella missione più sublime di corredentrice per la salvezza dell'umanità dalla perdizione eterna dell'inferno, non può che essere lei colei che porta la necessità, la conduttrice, la condottiera dell'orazione continua, che non può mettere interruzioni, che non può mettere soste, che non per non danneggiare l'opera salvifica di tutte quelle anime che sono bisognose di una salvezza e attendono, legandosi alla massima speranza, finché non venga meno l'aiuto più valido e fecondo per evitare la perdizione eterna. Ed ecco questa orazione continua. San Luca Evangelista, in un brano degli Atti degli Apostoli, racconta e assicura che per la liberazione di San Pietro, quando venne chiuso in carcere, l'orazione sofferta dei fedeli veniva fatta per lui a Dio dalla Chiesa senza interruzione. In un'altra occasione, stesso San Luca, narrando nel suo Vangelo la parabola della vedova, la quale era più che insistente con il giudice perché gli facesse giustizia, conclude affermando ugualmente la necessità di pregare sempre senza mai stancarsi. E più bella e più importante di tutte poi la testimonianza ancora di San Luca, che parla di nostro Signore Gesù Cristo, dal quale dice che talvolta trascorreva la notte intera in orazione. Bene, questa è una esemplarità eroica per tutti noi. Un ultimo riferimento riportato sempre da San Luca si trova negli Atti degli Apostoli, dove l'Evangelista parla di Maria Santissima e la presenta nell'occasione della riunione nel Cenacolo dopo l'ascensione di Gesù, quando stava insieme al primo gruppo dei discepoli fedeli e si univano in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo nel Cenacolo a Pentecoste. Quindi il ricordo e l'insegnamento di Maria Santissima sulla preghiera continua, restando quelli che già dovremmo conoscere, tutti questi esempi, perché sappiamo che la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie. La Madonna è la madre che si prende cura di tutti i suoi figli e di tutte le sue figlie da salvare. E quindi la preghiera della Madonna è una preghiera di madre. E quindi potremmo dire che non può fermarsi mai per svolgere la missione materna di intercessione senza sosta per la salvezza di tutti i suoi figli. E qual è il pericolo? Il pericolo di precipitare all'inferno eterno. E invece la Madonna li vuole mandare con le sue suppliche materne nel paradiso della gloria di Dio, nella beatitudine eterna di tutti i santi e di tutte le sante. Così di fatto la Madonna stessa nelle diverse mariofanie si è adoperata direttamente a ricordarci la necessità della preghiera unita alla penitenza per il bene e la salvezza di tutte le anime. Qui basta ricordare le due apparizioni mariane più importanti, quella di Lourdes e di Fatima, dove la Madonna raccomandò espressamente due cose importantissime, anzitutto la preghiera e poi la penitenza. L'orazione continua, la preghiera continua, è un incontro ininterrotto, continuo con Dio Amore e con la Beata Vergine Maria, Madre dell'Amore. La preghiera è un incontro che significa unione, colloquio personale con Dio e con la Madonna. E noi sappiamo molto bene che la Madre di Dio, la Madre di Dio Amore, la Beata Vergine Maria non può non avere un legame di preghiera specialissimo e unico con Dio, che è amore infinito, dalla terra fino ai più sublimi cieli dei cieli, dove è la sede della Santissima Trinità. E la Madonna vuole che anche noi, unendoci a lei, coltiviamo questo legame di orazione continua con Dio, per raggiungerlo da santi e da sante a suo tempo nel Regno dei Cieli. La Madonna è mamma, e quindi come tale non può non volere che tutti i suoi figli e tutte le sue figlie raggiungano con lei la sede del paradiso, dove lei attualmente risiede. Lei che è coronata di gloria, coronata di amore dal Dio uno e trino. E quindi perché non tener conto di questa possibilità, attaccandoci, consacrandoci alla Madonna già su questa terra, potendo così assicurarci la via per salire con lei al cielo? La Madonna è stata la via di Gesù, suo figlio, per la discesa dal cielo. Vuole essere la via della salita al cielo di noi, per tutti noi suoi figli e figlie, che ci troviamo in pericolo su questa povera terra. La verità della salita al paradiso sta tutta nella nostra fedeltà alla consacrazione alla Madonna. Che sia una fedeltà di acciaio o di diamante, anziché essere di polvere o paglia o carta velina, neppure una fedeltà mediocre, incostante, da compromesso. Questo è facile per la natura, che alla scuola del nostro misero egoismo cerca le cose di quaggiù e non le cose di lassù, come ci insegna così bene San Paolo Apostolo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. E la scuola del Santo Rosario, una scuola molto utile per la nostra preghiera continua, potrebbe essere di certo la scuola del Santo Rosario. Gli esempi dei santi a riguardo sono un grande insegnamento e un grande sostegno. Basti pensare per questo particolarmente a San Pio da Pietralcina, per ammirare, imparare la preziosità del grande tesoro di grazia che è il Santo Rosario. San Pio da Pietralcina, questo grande santo stigmatizzato, ebbe una passione così viva del Santo Rosario che appariva davvero instancabile ed era anche incredibile nella recita delle sue corone giornaliere. Si racconta che recitava circa 100 corone del Rosario fra giorno e notte dietro. E lo stesso lui che raccontava questo numero. Si calcola che per dire una corona del rosario occorrevano circa 8-10 minuti di tempo. Sembra quasi certo che Padre Pio, non calcolando almeno le diverse ore per la celebrazione della messa e le confessioni mattina e pomeriggio ogni giorno, riusciva a fare più cose nello stesso tempo, cosa impossibile chiaramente senza un miracolo di Dio. E io riesco a fare, dice, tre cose continuamente: confessare, pregare e andare in giro per il mondo. Cose non impossibile per San Pio da Pietralcina, tenendo conto dei numerosi miracoli fatti da lui stesso per la sua intercessione in questi 50 anni di vita stigmatizzata, almeno 50 anni di vita stigmatizzata visibile. In ogni caso resta la verità, la validità del Santo Rosario che San Pio da Pietralcina recitava ogni giorno, giorno e notte, a benedizione e vantaggio di tutte le sue anime, della sua clientela mondiale, secondo quella bellissima espressione del Papa Paolo VI. A Padre Pio ricorrevano realmente da ogni parte del mondo questa clientela mondiale. Avevamo proprio chiedere la grazia di avere tanti e santi, numerosi santi alla scuola di San Pio da Pietrelcina. E ancora, quindi, prima di concludere, vogliamo ringraziare la Beata Vergine Maria e il suo esercizio di virtù che diventa scuola per il nostro esercizio, a imitazione di questa madre piena di grazia, mediatrice di tutte le grazie. Quindi abbiamo visto queste belle virtù della umiltà profonda, di quella fede viva, di quella qualità ardente, di questa orazione continua che vogliamo sempre più vivere e mettere in pratica nella nostra vita, e quell'obbedienza cieca. Ci aiuti in questo la Beata Vergine Maria, regina di perfezione di tutte le virtù. E vedi, essendo lei tutta piena di grazia, piena di tutte le grazie, e dispensatrice di tutte le grazie, vuole dispensarle. Ricordiamo la medaglia miracolosa che appare Santa Caterina Laboure, tutta tempestata, le mani di gemme, tutte le grazie che vuole spandere sulla terra. Lei ne vorrebbe spandere tante e ancora di più, perché c'erano addirittura dei raggi scuri, perché non c'era chi gli chiedeva le grazie. Quindi abbiamo tante cose da chiedere oggi alla Beata Vergine Maria, e chiediamo sempre più di poterle mettere in pratica nella nostra vita. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sei la salvezza dell'anima mia, fa che ti ami alla follia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici del sentiero mariano serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.